Smart City, la città intelligente.
Buonasera da Maurizio Melis. Il suono in sottofondo che sentite è quello dell'uragano Sandy. Siamo a New York, ottobre 2012. C'è l'ululato del vento soprattutto, ma in realtà il vento fece i danni minori. Fu l'oceano, sollevandosi di oltre 3 metri per l'effetto combinato dei venti e della bassa pressione atmosferica, a fare i danni peggiori. Il mare invase vaste aree di New York, in particolare il distretto finanziario. Tra gli effetti più devastanti ci fu l'allagamento delle metropolitane. Non si trattava del primo caso di allagamento, ma in tutti gli altri precedenti si era trattato di pioggia, mentre stavolta si trattava di acqua di mare, quindi salata e molto corrosiva. Gli effetti sugli apparati elettrici furono distruttivi, con danni stimati in 5 miliardi di dollari, ma si tratta di un calcolo che considera solo i costi per rimpiazzare gli apparati elettrici ed elettronici danneggiati, e non un altro tipo di costo, invece, che viene fuori molto bene da questo servizio della CNN. Sentite.
As for limited subway service, that also resumes tomorrow here in New York. No trains will be running south of 34th Street. There's no power south of 34th Street, an area that includes the financial district.
Ecco, qui c'è il giornalista che dice che il distretto finanziario è ancora allagato, così come molte metropolitane. In pratica la metropolitana è ferma. Il risultato: ci sono colonne di auto che restano bloccate per ore, c'è gente che aspetta il bus per 3 o 4 ore. La metropolitana è cruciale per la mobilità a New York.
Through the traffic, through the snarl of traffic, people still making their way across the bridge, even at this hour, even at 8 o'clock. It's the only way for a lot of these people to get home. There was a crush of people jamming, trying to get inside.
Ecco, qui c'è un uomo che sbuca da una galleria insieme a una fila interminabile di persone e automobili che avanzano a passo d'uomo. Siamo all'uscita di uno dei tunnel che collega Manhattan con i quartieri residenziali che gli stanno attorno. Ecco, sentite cosa dice.
Tell me about the commute for you today.
I woke from Queens Boulevard over here.
And put that in perspective for me. What kind of walk was that?
A marathon. That's what it is.
A marathon.
A marathon. Walking now, I got to walk back. A marathon. That's what you can call it today.
What are we talking about in terms of hours?
About 2 hours of walk. No buses, nothing. They need the train service very bad.
Insomma, 2 ore per andare, 2 ore per tornare a piedi ogni giorno. Abbiamo bisogno dei treni, dice questa persona. Beh, insomma, bisogna ricordare che paradossalmente a New York il 50% degli abitanti non ha nemmeno una macchina. Tutti usano la metropolitana, che è appunto un'infrastruttura assolutamente cruciale per questa città. E c'è un fatto che riguarda quei giorni, che apparentemente è poco più di un aneddoto, che invece ci porta dritti al tema di questo speciale di questa sera, dedicato al città resilienti. Infatti parliamo di città sotto shock, ma soprattutto di città che cercano di assorbire questo shock. Ma veniamo all'aneddoto. Riguarda la Roosevelt Island Tramway. Nei giorni dell'uragano Sandy fu il primo collegamento a essere riaperto tra Manhattan e il Queens. La Roosevelt Island Tramway è una funivia urbana, tra l'altro molto suggestiva, che scavalca il fiume partendo dal lato est di Manhattan e a 28 km orari la connette con il Queens. Solitamente snobbata dai lavoratori che preferivano prendere la metropolitana, in quei giorni si rivelò molto utile. Ed è anche molto utile a noi questa sera per spiegare appunto che cosa si intende in fondo per resilienza. In questo caso resilienza, per esempio, del sistema di trasporto urbano rispetto a una catastrofe. L'esempio della funivia ci permette di capire come, per esempio, un sistema di trasporto con un mix di mezzi di trasporto adeguato possa garantire o meno appunto una certa resilienza in caso di catastrofi. Per esempio, il fatto che Roma si blocchi ogni qualvolta ci sono 10 o 20 centimetri di neve è legato anche allo scarso sviluppo di linee metropolitane, o insomma di alternative, di mezzi alternative che non si spostano sulla superficie, ma si spostano sopra o sotto. Bene, sentite adesso che cosa sta mettendo in campo New York per cercare di difendersi da altri eventi come l'uragano Sandy.
Jaron Hertz, a lungo consulente del Dipartimento di Pianificazione Urbana, è l'unico ad avere presentato un piano complessivo per salvare New York dall'innalzamento dell'oceano. è un mix di interventi incredibilmente ambizioso. Per cominciare, si tratterebbe di rialzare gli ingressi delle metropolitane rispetto al livello della strada e di dotare i tunnel di immensi airbag da gonfiare in modo che formino un tappo in caso di allagamento. Sarebbe necessario stabilire da subito regole edilizie che prevedano nuovi edifici a prova di allagamento, mentre un po' alla volta gli impianti, come le caldaie e le centraline elettriche presenti nelle cantine di tutti gli edifici di New York, dovrebbero essere spostati al primo piano per metterli al sicuro dall'acqua. Agli stessi accorgimenti dovrebbero essere sottoposte anche tutte le infrastrutture critiche, come centrali elettriche, ospedali, caserme, eccetera. Nel medio-lungo periodo, infine, sarebbe necessario rinforzare i moli ed erigere scogliere per rallentare l'acqua e, infine, erigere vere e proprie barriere. Hertz immagina barriere retrattili, simili a porte scorrevoli installate tra i pilastri di un'autostrada sopraelevata che circondi tutta la città, le quali si chiuderebbero nei casi più gravi.
La proposta di Jaron Hertz è molto articolata, ma di difficilissima attuazione, anche a causa del decentramento tipico delle istituzioni statunitensi che frammentano le competenze in materia di protezione del territorio. Ma c'è anche un'altra alternativa. Questa alternativa consisterebbe nell'erigere delle barriere mobili che, a fronte delle ondate di marea più alte, possano chiudere l'ingresso alle acque oceaniche prima che invadano la città. Sentiamo.
Il progetto di sbarramento dell'Oceano Atlantico, verso cui le autorità newyorkesi sembrano maggiormente orientate, è stato avanzato dalla società privata Alcrow Group ed è costituito da due barriere, la principale delle quali sarebbe lunga oltre 8 chilometri e isolerebbe dall'Atlantico tutta la baia di New York. Il progetto, da oltre 6 miliardi di dollari, può apparire mastodontico, ma qualcosa di analogo è già stato realizzato per proteggere San Pietroburgo, dove dal 2010 è entrato in funzione uno sbarramento lungo oltre 20 chilometri. Tuttavia, non mancano le critiche. Per prima cosa, una barriera simile potrebbe proteggere la città dalle ondate di alta marea, ma poiché resterebbe quasi sempre aperta per garantire il traffico navale, non servirebbe a nulla contro l'aumento del livello del mare. Inoltre, una volta chiusa la baia, ci sarebbe il rischio che le acque vengano deviate ai lati, allagando altre zone.
Smart City, la città intelligente.
Bentornati in studio, Maurizio Melis al microfono. Stiamo parlando di città resilienti, ovvero di come le città possano strutturarsi in modo tale da essere in grado di assorbire traumi, quali per esempio le calamità naturali. Nella prima parte abbiamo ripercorso i giorni dell'uragano Sandy a New York, di come l'allagamento delle metropolitane avesse completamente paralizzato la città. D'altronde la civiltà moderna è un concentrato di infrastrutture e di servizi in mancanza di uno solo dei quali le città vanno pesantemente in crisi. La rete stradale, se ci pensate, è il primo tipo di infrastruttura di rete attorno a cui si è organizzata addirittura la civiltà. È anche la prima infrastruttura da cui le città si sono rese dipendenti. Una buona rete stradale infatti garantiva l'afflusso dei beni di prima necessità di cui la città aveva bisogno e abilitava il commercio. E poi è stato tutto un susseguirsi di tecnodipendenze, diciamo così. Più o meno a partire dall'Ottocento dipendiamo dal regolare funzionamento della rete idrica e fognaria, senza le quali le città diventano in poche settimane delle immense coltivazioni di germi, batteri e ogni fonte di infezioni. A partire dall'inizio del secolo scorso siamo diventati gradualmente dipendenti da un altro tipo di rete, la rete elettrica. Oggi un blackout di pochi minuti è un fatto piuttosto scocciante, uno di qualche ora un vero disastro. Senza rendercene nemmeno conto, nella seconda metà del Novecento siamo diventati a poco dipendenti dalla rete telefonica. E forse sarebbe stato un bene diventare dipendenti anche da una rete, da un'infrastruttura per la raccolta dei rifiuti. Infrastruttura che oggi non esiste, sta di fatto che senza un servizio raccolta rifiuti efficiente sappiamo perfettamente che cosa succede in pochi giorni, per non dire in poche settimane. Infine, più recentemente, siamo diventati dipendenti dalla rete internet, la rete con la R maiuscola. Ah già, poi più recentemente in Italia abbiamo anche scoperto di essere totalmente dipendenti da due o tre gasdotti e questa, vabbè, è una dipendenza che ci potevamo risparmiare. Insomma, avete capito, il tema della resilienza è estremamente complesso, estremamente articolato. Per esempio, rispetto al tema dell'energia ci sono molti ingredienti che possono contribuire a una maggiore resilienza: diffusione delle rinnovabili, efficienza energetica, sistemi di accumulo, diversificazione dei contratti di approvvigionamento del gas naturale, stoccaggi, flessibilità della rete elettrica, eccetera, eccetera. C'è un tema però che è di particolare rilevanza per moltissime città e riguarda l'acqua. Il cambiamento climatico, infatti, da un lato impone un po' ovunque variazioni nel regime delle precipitazioni, per cui accade che queste sono più concentrate e si alternano periodi con precipitazioni violente a periodi sempre più lunghi di aridità. E poi ci sono le città costiere che uniscono al problema delle precipitazioni anche il pericolo legato all'innalzamento dei mari. E cominciamo da qui per parlare di un'opera unica al mondo di difesa dall'innalzamento dei mari. Parliamo del MOSE, il sistema di barriere mobili progettato per difendere Venezia dall'acqua alta. Barriere che alla bisogna sono in grado di emergere dal fondo della laguna creando appunto uno sbarramento, una barriera alle acque dell'Adriatico. Ebbene, in occasione della prima movimentazione ufficiale delle prime parattie installate sott'acqua lo scorso ottobre a Venezia ho incontrato Hermes Redi, che all'epoca era direttore generale di fresca nomina dell'opera. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
La grande sfida, ancora prima che tecnologica, è proprio l'approccio a 360 gradi e multidisciplinare, perché il problema andava affrontato da mille angoli diversi. Poi invece le cose tecnologiche più importanti sono naturalmente la costruzione delle fondazioni che dovranno andare immerse per sempre dentro all'acqua,
dove di
mare, che perciò è ancora più aggressiva,
corrosiva,
diciamo.
Certo.
E perciò i problemi legati ai calcestruzzi e agli acciai che sono stati adoperati. Poi un altro problema è il loro posizionamento, perché questi cassoni enormi, grandi quasi come dei condomini, vengono messi in galleggiamento e appoggiati lentamente sul fondo con una precisione quasi millimetrica. E poi naturalmente tutto quello che riguarda la paratoia, cioè la parte metallica che si deve muovere, che è una parte mai fatta prima, un'idea tutta italiana.
Volevo capire una cosa, è possibile che venga innalzato parzialmente il MOSE e che questo riduca l'afflusso di acqua? È prevista un'applicazione di questo genere?
Allora è assolutamente possibile, perché come abbiamo detto il MOSE è molto flessibile e può permettersi qualsiasi di queste cose. Credo che un utilizzo del MOSE in maniera difforme dalla chiusura totale sia una cosa possibile, ma che debba essere ben investigata prima di farlo.
Quali sono i rischi?
Beh, per esempio che le tre bocche di porto hanno dei loro bacini di utenza dell'acqua. Chiudendone una e lasciando aperte le altre, lo spartiacque che attualmente c'è e che divide le acque dei vari bacini potrebbe muoversi. Creando o meno problemi, questo è da vedere, però certamente si muoverebbe.
Dunque, lei ha spiegato molto bene che la scelta di utilizzare questo tipo di infrastruttura, la scelta di costruire il MOSE è stata una scelta tecnico-politica, cioè c'erano delle motivazioni politiche per scegliere una soluzione più complicata di altre, insomma. Lei ritiene che questa tecnologia quindi possa trovare applicazione magari anche in qualche altra città del mondo, perché il problema non ce l'ha solo Venezia e si sta facendo sempre più grave col crescere del livello delle acque. Quindi crede che sia un modello esportabile o alla fine resterà una soluzione, diciamo, solo per Venezia?
Allora guardi, io sono stato 3 settimane fa a Rotterdam a vedere i test di chiusura del porto di Rotterdam, e lì a Rotterdam loro hanno accettato delle condizioni al contorno completamente diverse. Il fatto che si vedano delle strutture non li preoccupa, il fatto che ci siano grandi opere fuori dall'acqua non li preoccupa, e hanno fatto un'altra scelta. Il tipo di scelta che ci si è trovati costretti a fare qua è proprio legato all'interesse e direi anche alla sensibilità che l'Italia intera dimostra nei confronti di un sistema così importante come la laguna. Perciò certamente queste paratoie sono più complicate di altre che avremmo potuto adoperare. Dipende dalla sensibilità degli altri paesi. La baia di Hudson, tra pochi giorni per spiegare questa cosa, poi il sindaco Bloomberg dovrà decidere qual è il tipo di impatto che vuole sull'ambiente e sul paesaggio. Questo è fondamentale.
Insomma, se Venezia e New York pochi decimetri, pochi metri sopra il livello del mare tremano, figuratevi una città come Rotterdam, 6 metri sotto il livello del mare. Lì anche solo smaltire le acque di una forte precipitazione, di un forte acquazzone, è un problema serio. Per questo Rotterdam è una delle città che sta mettendo in campo le soluzioni più avanzate per la gestione delle acque. E ce ne ha parlato il responsabile dei progetti internazionali del Kyoto Club, Piero Pellizzaro. Sentite.
in questo periodo in cui si discute di rigenerazione urbana e come fare la rigenerazione urbana, Rotterdam ha ideato, ha avuto questa idea molto bella delle water square, delle piazze d'acqua. Che cosa sono le piazze d'acqua e che cosa servono? Le piazze d'acqua non sono che gli spazi dove si riesce ad fare degli interventi, diciamo si scava in profondità, si creano degli spazi di condivisione sociale come dei campetti da calcio, dei campetti da basket, che però essendo fatti con delle gradinate, quando arrivano dei carichi d'acqua più importanti possono servire come vasche per l'accumulo di acque piovane e quindi rallentare l'afflusso delle acque piovane nei sistemi urbani. In questo modo si fa un intervento ridando come dire socialità, uno spazio che prima era abbandonato, e certo, si dà un contributo per gestire i flash flooding, quindi queste precipitazioni intense, sempre più intense che avvengono.
Sì, sì, in pratica diciamo sono per lo più dei posti dove si va in pattini a rotelle, si gioca a calcio eccetera eccetera, quando arriva l'acquazzone diventano dei laghetti con tanto di ponticelli e giardini intorno, no? E si evita che invece siano le strade ad avere magari 10 centimetri di acqua. Ricordiamo che Rotterdam è 6 metri sotto il livello del mare, no? È una città che insomma le sfide dell'acqua le deve prendere sul serio, no?
A prescindere dal cambiamento.
Direi di sì, direi di sì. Ecco, quindi queste Water Plaza, che è una bellissima idea, poi che cos'altro sta facendo Rotterdam?
Beh, Rotterdam ha anche tutto l'aspetto delle case galleggianti, ad esempio, che è uno degli aspetti che comunque devono essere considerati. Abbiamo visto anche dopo Katrina che sono sviluppate tecnologie in questo senso, e quindi si sta dimostrando essere un caso studio d'eccellenza.
A Rotterdam credo che stiano costruendo dei palazzi praticamente galleggianti, o sbaglio, ci sono esperimenti anche...
Esattamente, Rotterdam ha tradotto anche il suo piano in questi progetti in cinese per saper attrarre gli cinesi, ecco, dicendo questo: noi anche in caso di cambiamento climatico siamo pronti.
Sì, sì, sta cercando proprio di vendere questo lavoro che ha fatto Rotterdam sulla resilienza, appunto, sulla sua capacità di sopportare il cambiamento climatico. Abbiamo detto quindi Water Plaza, poi ci sono altre iniziative, no?
I sistemi di recupero delle acque, con le cisterne, gli usi delle abitazioni individuali, quindi residenza privata, che sono piccoli interventi diffusi che danno un contributo collettivo alla fine, quindi anche piccoli interventi possono avere un grande significato.
Per esempio, di recente è stato costruito questo grande parcheggio che ha sotto ha una cisterna da 10.000 metri cubi di acqua che serve ancora una volta a raccogliere le acque quando ci sono precipitazioni particolarmente intense, che poi possono essere anche utilizzate quando invece magari l'acqua scarseggia, cosa che succede, no?
Succede spesso quando abbiamo il problema inverso degli impatti del cambiamento climatico, quindi l'ondata, esatto, di calore e la siccità derivante da queste.
E poi, ecco, Rotterdam ha una politica molto spinta per i cosiddetti green roofs, i tetti verdi, cioè quei tetti coltivati a prato, a giardino, a orto, uno può decidere. Danno 30 euro per ogni metro quadro di tetto verde come incentivo. Ecco, che cosa servono i tetti verdi se parliamo di controllare le precipitazioni estreme?
Aiutano ad assorbire le acque piovane che arrivano, l'acqua che arriva anche qui, come le water square, aiutano a rallentare l'afflusso di acque piovane nei sistemi urbani. Quindi il tetto verde da un lato ha quella classica funzione di abbellimento architettonico, ma dall'altro può essere un contributo per assorbire acque. Quindi diciamo che il tetto verde diventa oggi un'opera diffusa. Noi stiamo sempre a discutere di vasche di espansione, vasche di eliminazione, grandi opere, quando si potrebbe in realtà incominciare a intervenire con opere
in questo modo
sui territori,
rendendo un po' meno impermeabile il terreno alla fine, perché poi questo fanno questi benedetti tetti verdi. Bene, torniamo in studio, ma solo per salutarci, chiudiamo qui questo speciale con il quale non pretendevamo di trattare in modo esaustivo il problema della resilienza urbana, ma speriamo insomma di aver dato qualche elemento di riflessione. A voi tutti un buon primo maggio e al prossimo speciale. Da domani ricomincia la programmazione regolare di Smart City. Buona serata.